Allora, buonasera, questo è l'ultimo intervento e poi ci sarà un dibattito, speriamo, anche perché è un argomento così urgente, così pressante. È difficile cominciare a parlare della contemporaneità anche perché è una cosa enorme, ci siamo dentro, è molto difficile disegnare una carta, una mappa. Uno potrebbe cominciare, non so, a parlare dalla televisione. Tra l'altro la televisione, voi sapete, è già un medium passato quasi, anche se c'è da pensare che verrà, secondo me, ristrutturato, ci sarà ancora una TV generalista, semplicemente sarà una UTV, prendendo da YouTube, sarà una sorta di Super Sky dove sarà possibile accedere seguendo programmi individualizzati, un po' come su YouTube, cineteche organizzatissime con documentari, calcio, cinema d'autore, cinema di serie B, di serie C. Tra l'altro quello di serie B americano degli anni 60 sta tornando in auge, perché nell'eterno presente nulla passa mai. Nulla è mai passato, si ripesca quello di 50, 60, 40 anni fa. E sarebbe bello cominciare così con questa televisione, che è una sorta di panopticon rovesciato. Il panopticon era un grande carcere in cui un solo guardiano poteva sorvegliare tutti, vedendo a 360 gradi in tutte le celle. Era stato ideato da Bentham. Un solo guardiano che guarda appunto e vede tutti i detenuti. Ecco, il panopticon rovesciato è un luogo dove tutti i detenuti vedono un solo guardiano. ed è un modo interessante, soltanto che adesso ci saranno percorsi individualizzati che portano comunque in qualche modo al guardiano, perché poi è questo che sarà l'interessante della sfida di una nuova TV generalista, in cui la dialettica tra privato, evento pubblico e film privato sarà abbastanza interessante da immaginare. Se io avessi un po' di soldi la farei, ma non ce l'ho. Sarebbe interessante vedere, non so, per esempio partendo dalla TV, perché stanno trionfando i talent show come X Factor, Amici, ad esempio. Il Grande Fratello è già in disuso. Sarebbe bello chiedersi che tipo di sovrastruttura in senso marxiano si nasconda dietro il talent show. Potrebbe anche essere semplicemente, dice, ma perché piace, perché interessa, ma forse anche perché è un modo per comunicarci che in realtà chi arriva ai vertici della notorietà ci arriva per i suoi meriti, e se non ci sei arrivato peggio per te, perché sei un fallito. È una comunicazione in realtà molto aggressiva. Infatti chi vince il talent show immediatamente dopo entra nel circuito televisivo, in tutte le forme. In realtà si nasconde che chi ha i vertici non è certo là per merito, lo sappiamo benissimo. Anzi, ci sarebbe molto da studiare al riguardo. Però si potrebbe chiedersi come mai abbondano, ci sono tanti polizieschi. Altro tema, polizieschi gialli dappertutto. Perché? Non voglio rispondere alla domanda, ma è interessante. Sono la forma di narrazione ormai dove si annida l'ultimo residuo di complessità. Infatti i polizieschi gialli di ultima generazione americana sono narrazioni molto difficili da seguire. Oppure, dico, se non si vuole partire dalla televisione, che sarebbe appunto un altro argomento interessantissimo, si può partire, non so, da YouTube, oppure si può partire dal fatto che la gente è sempre più scortese. Come mai c'è tanta scortesia? Il problema è che ogni volta che penso a questa cosa qua, dico, ricordiamoci però che siamo in Italia. L'Italia è in stato di decomposizione avanzata all'interno dell'Occidente. Rischiamo a volte, quando parliamo della contemporaneità, di confondere l'Italia contemporanea con il mondo occidentale contemporaneo, con tutta la contemporaneità. ci sono grandissime ovviamente analogie e tratti comuni, ma l'Italia, in uno saggio di un filosofo americano recentissimo, leggevo, un filosofo peraltro che non ha neanche contatti con l'Italia particolari, ma se ne è occupato per questa sua ricerca, diceva che, e tra l'altro lui diceva, gli Stati Uniti sono già in stadio avanzato di decomposizione, ma l'Italia è già al passo oltre. In pratica il saggio, diceva, l'Italia è un paese dove dominano gli stronzi. E definiva lo stronzo colui che senza meriti particolari, no? E senza giustificazioni particolari, ritiene di aver diritto a privilegi in nome di una supposta indiscutibile e indistruttibile superiorità. Punto. Questa arroganza però è un tratto che ci riporterà in qualche modo alla postmodernità o contemporaneità in senso lato. Niente, si potrebbe partire di lì, si potrebbe partire anche dalla lingua. Mi è piaciuto l'intervento di Eliana quando diceva una lingua che è fatta di modulare, fatta di stereotipi, di frasi e parole di plastica. Frasi e parole di plastica. Pensate solo a questa piccola cosa, sapete le interiezioni che si usano quando si parla, no? Negli anni 70 si usava il cioè, si usa ancora oggi per carità, ma il cioè era quasi diventato un'interiezione d'obbligo. Il cioè, che veniva tanto preso in giro, no? Allora, in realtà oggi fa venire nostalgia, perché cioè è l'ansia di chi vuole spiegare qualcosa, di chi vuole approfondire. Oggi ce n'è una bellissima, che è il piuttosto che. Il piuttosto che. Il piuttosto che è usato non come comparativo di maggioranza. Potius quam, magis quam. Ce n'è solo uno, ce ne sta uno. Io vado in Danimarca piuttosto che in Olanda. Punto. No, quest'estate non so dove andrò. In Danimarca, piuttosto che in Olanda, piuttosto che in Russia, piuttosto che in Austria. Che cosa vuol dire questo? Non è niente, se volete. Niente è una delle altre interiezioni. Niente. Non è niente. Ma se ci pensate, se la guardate bene, è un niente che dice qualcosa. E cioè dice di una lingua che ormai si sta adattando a questa situazione tipica della contemporaneità, dove non è più possibile decidere nulla in modo irrevocabile. Il piuttosto che è, come dire, è un comparativo di maggioranza che indicherebbe una scelta, ma una scelta che si giustappone a infinite altre, che rimangono sempre possibili. Non è out, è vel, che in latino vuol dire vuoi ancora, all'infinito. Non ci si radica in nessuna identità, come si suol dire, è l'identità liquida. Ma non partiamo neanche di qui. Potremmo partire però anche da tante persone che, ad esempio, si dedicano al volontariato. Ce ne sono tantissime. Persone che si sono fatte invisibili per poter fare del bene. È curioso, no? Una volta l'anello dell'invisibilità era quello del potere. Adesso nel potere della visibilità, o meglio, visibili, ma occultando ciò che è necessario occultare. Ciò che noi vediamo è sempre soltanto l'icona. Non vediamo tutto, ovviamente, ma vediamo l'icona. Insomma, si potrebbe chiedersi come mai non ci sono identità definite, ci sono matrimoni che si... mi diceva un tizio che è bellissimo sposarsi, lui l'aveva già fatto 3 volte... il che gli piaceva anche molto, no? E quindi identità liquide, si dice, io, degli io metamorfici, retrattili, come le unghie della tigre. Faccio una cosa, poi mi tiro indietro, poi ne faccio un'altra, non importa, poi un'altra ancora. L'importante è, questa è la parola d'ordine, è non fermarsi mai. Ecco una cosa della contemporaneità. L'importante è non fermarsi mai, è per quello che abbiamo detto, modernità in folle. Folle, ma che è entrata in folle. Io volevo semplicemente, cerco di dirlo anche in modo breve e semplice, anche se l'argomento è un po' complicato, vedere qual è stata la storia che ha portato, la storia a livello filosofico che ci ha portati a questo. Come diceva lui prima, c'è stato un passaggio da un paradigma dell'essere a un paradigma del divenire. Qual è il paradigma dell'essere? Il paradigma dell'essere è quello che fa capo, se volete, a Platone, Aristotele e al cristianesimo platonico e aristotelico. Non è che gli uomini antichi non vedessero, non vivessero in un mondo molto simile al nostro per molti aspetti, almeno nella sua naturalità biologica. Conoscevano benissimo il divenire. Sapevano che si nasce, si cresce, si cambia, si muore. Ma avevano imbrigliato, questa è la loro visione del mondo, il divenire in un paradigma dell'essere, ovvero ciò che è stabile, ciò che in qualche modo trattiene, contiene e indirizza il movimento è la parte fondante del mondo. Pensate a Aristotele, che è stato di questo paradigma il più illustre rappresentante. Dico Aristotele perché in realtà il primo a parlare dell'essere fu Parmenide, ma lui addirittura aveva negato il divenire. A noi sembra impossibile una cosa del genere, negare il divenire, eppure lui l'aveva negato. Certo, è un mondo immutabile, un mondo anche dalle strutture sociali ferme in qualche modo. Però Aristotele dice no, non è possibile pensare che l'essere non ci sia, dobbiamo pensare anche il divenire. Infatti perché è durato per migliaia di anni? 1500 anni il paradigma aristotelico, perché ha pensato il divenire, lo ha saputo articolare, gli ha dato la parola, ma lo ha trattenuto all'interno dell'essere. Infatti Aristotele ha coniato una coppia concettuale che oggi usiamo tutti, ma ci sembra ormai banale, la coppia di il concetto di potenza e atto. Essere in potenza è essere in atto. È il modo con cui lui ha detto esiste un passaggio, un movimento, il divenire, ma il divenire è direzionato dall'essere potenzialmente qualcosa all'atto, all'attuazione di quella cosa, che in qualche modo è già intrinsecamente iscritta, soprattutto negli esseri naturali e biologici, nella loro stessa natura. Quindi Aristotele è arrivato a dire, in poche parole, il divenire c'è, ma è un divenire che si consuma dentro l'ambito dell'essere, cioè è un divenire orientato verso un fine preciso, ad esempio, parlando dell'uomo, diceva il suo fine è realizzare la sua natura, le sue potenzialità, cioè la sua razionalità. Ma razionalità in che senso? Non razionalità nel senso che intendiamo noi, ragione strumentale, cioè quella di scoprire un nuovo strumento tecnico, o inventare l'iPhone 8. Razionalità era contemplare il senso ultimo dell'universo, che in qualche modo si presentava in modo statico. I cristiani hanno sicuramente portato una novità, l'idea della storia come lineare, come tempo verso l'apocalisse, verso la fine, hanno messo un certo movimento dentro questo paradigma, che rischiava di diventare ciclico. Ma il cristianesimo lo vincola saldamente a un immutabile e a un fine, Dio, che pone in essere il mondo all'origine ed è il suo scopo finale. La verità immutabile era Dio. Per migliaia di anni in questo modo è stata decifrata l'immagine di Dio. Questo paradigma a un certo punto entra in crisi, non ve la faccio molto lunga, ma entra in crisi in realtà... A partire da, ci sono tanti piccoli segnali nella filosofia già medievale, ma quando è che comincia in qualche modo a girare questa macchina? Arriviamo verso il 400. Pico della Mirandola comincia a dire l'uomo non ha nessuna natura, nessuna essenza. L'uomo può diventare ciò che vuole. È una frase buttata lì. Poi intanto c'è Leonardo da Vinci, che è quasi, potremmo dire, il suo fumettista, che comincia a disegnare uomini uccello, uomini pesci. È una fantasia da umanisti. Rimane lì. Un altro, un genovese, attraversa le colonne d'Ercole e va nell'Atlantico verso un altro mondo. Non si limita a costeggiare l'Africa. Cerca altro. Lui in realtà cerca il vecchio, cerca le Indie. Dopo si accorgono di aver scoperto il nuovo. Ma in realtà quel gesto di oltrepassare in quel modo le colonne d'Ercole ha inaugurato la filosofia atlantica. Prima c'era una filosofia solo mediterranea. Il mare teneva abbastanza distanti i popoli, ma abbastanza vicini perché potessero comunicare tra di loro e scambiarsi idee e avessero poi il tempo, e questo lo permetteva la distanza, di elaborarle. La filosofia atlantica è la filosofia verso l'aperto, verso l'ignoto, verso spazi davvero non configurabili. Di lì a poco arriverà un polacco, il quale metterà in moto la terra. Prima si aveva già detto Cusano, Già gli antichi l'avevano detto, e guardate che i calcoli che ha fatto Copernico probabilmente erano già stati fatti tutti, da Aristarco di Samo, praticamente il IV secolo avanti Cristo. Avevano già scoperto che la Terra ruotava intorno al proprio asse, che ruotava intorno al Sole, ma non aveva vinto quel modello. Perché non aveva vinto? Perché non era il paradigma, non c'era un paradigma pronto a sopportarlo quel modello. Invece Copernico lo lancia, fatica, entra, è già nato il nuovo, sta nascendo il nuovo orizzonte. La Terra si muove, poi la fisica scopre che la quiete non è uno stato naturale dei corpi come pensava Aristotele, il quale poneva la quiete, come vi dicevo, o l'atto, l'attualizzazione, al, come dire, senso ultimo delle cose e dell'universo. Dio era definito atto puro in Aristotele. No, la quiete, l'atto, l'attualizzazione, non è uno stato naturale. Cominciano a dire, il principio dell'inerzia, che in realtà nessun corpo si fermerebbe naturalmente se non trovasse un attrito. E forse la quiete può essere definita come movimento a nullo. In realtà è un movimento a velocità nulla. Comincia a entrare la fisica arriverà poi a parlare di energia cinetica. E comincia questo linguaggio poco per volta a entrare. Pensate soltanto seguendo la linea della scienza, quando a un certo punto si arriva alla teoria della relatività, alla teoria ultima attuale delle stringhe, dove l'universo è concepito addirittura come un pluriverso, quindi possibilità infinite, un pluriverso che è come un supermarket cosmico. È interessante perché certe immagini della scienza, che sono ancora solo teorie, rappresentano molto più i nostri fantasmi immaginari di contemporanei, forse, che la verità della scienza. Però la cosmologia ormai è diventata lo studio, se volete, del movimento, no? Che dal Big Bang porta all'espansione verso l'infinito. Se pensate agli antichi astrologi, quando puntavano, quando guardavano in cielo senza cannocchiale, avevano quel cannocchiale rovesciato che era una ziggurat, quel telescopio rovesciato che era una ziggurat, e salivano sulla cima e vedevano nel cielo delle stelle, vedevano la limpida biblioteca del destino, vedevano un ordine immutabile, eterno, nel quale leggevano in qualche tracce del futuro, che erano già iscritte in quell'ordine immutabile. Un astronomo oggi, quando guarda il cielo, vede il passato. E quello che noi vediamo sono fotografie del passato, perché anni luce ci impiegano le stelle a raggiungere noi, quello che noi vediamo è ciò che sicuramente è la fotografia di, in taluni casi, di 100, di 200, di 900, di migliaia di anni fa. Vedono il passato, ma vedono anche l'espansione dell'universo, cioè un precipitare nel tempo. Lo spazio è diventato tempo. E ovviamente questo paradigma del divenire comincia a entrare in circolo nella politica. Pensate alla politica che dà mantenimento delle caste, degli ordini immutabili, che rispecchiavano l'ordine divino sulla Terra, diventa, con Hobbes, l'idea che lo Stato deve contenere un movimento brulicante di individui che vorrebbero autodistruggersi. Un'energia di homo homini lupus, come dicevano, l'uomo è un lupo per l'altro uomo, bisogna contenerlo e lo Stato è ciò che lo contiene. È una forma, un contenitore. Ed è l'ultimo residuo dell'idea di qualcosa che tiene, mantiene, del paradigma dell'essere. Con Rousseau si comincia a immaginare uno Stato proiettato verso il futuro, riportare la purezza delle origini, non c'è più l'idea di un peccato originale, l'unico peccato originale è la società che ha fatto degenerare l'uomo, e poi nasce l'utopia, l'idea del progresso, fino poi a vedere i totalitarismi del Novecento che sono stati un'applicazione quasi della legge di Einstein alla politica. E uguale MC2. L'energia è uguale alle masse spinte al quadrato della velocità della luce. Quando a una massa gli dai un nemico, una missione da compiere, un'idea anche folle e delirante, la errori con odio e amore, con l'idea del bene e con il nemico da distruggere, gli imprime una velocità tale che gli puoi far fare quello che avete visto che è successo. Oppure poi la politica della contemporaneità, che sta usando quelle stesse formule, ma in una maniera molto diversa. Anche perché nella contemporaneità non esistono più le masse. La massa è un concetto di inizio Novecento, massa vuol dire pasta in latino, una cosa in forma a cui tu devi dare forma. C'erano i partiti di massa che tentavano di contenerla, direzionarla, incanalarla. Ma poi è nata l'epoca della maggioranza, pensate al berlusconismo, che ha fatto della idea di maggioranza la legittimazione di qualunque atto, che fosse secondo la Costituzione, che fosse contro la Costituzione. Un'idea che è aberrante per chi conosce come è nata la democrazia in tempi moderni, con Montesquieu. La democrazia nasce proprio per tutelare le minoranze dal potere delle maggioranze, e qui a colpi di maggioranza, come si suol dire, sono capaci di distruggere un intero paese, semplicemente perché è una maggioranza che è educata e coltivata, con 30 anni di stili di vita, di oggetti colorati, eccetera, eccetera, si è ridotta veramente a supina. Una maggioranza che fa venire voglia di camminare a quattro zampe. Ti sembra un inutile spreco il bipedismo. Ma è interessante, insomma, vedere poi come è entrata in circolo anche l'economia. Prima la terra aveva dei vincoli, le proprietà fondiarie non potevano essere alienate, c'erano vincoli feudali che impedivano l'alienazione di quel pezzo di terra anche nel caso che il singolo padrone fosse, non so, mettiamo, insano di mente, o nel caso che fosse indebitato, perché la terra era legata allo status e lo status era immutabile. Man mano che si entra nella modernità, saltano questi vincoli, la terra, nel senso di proprietà fondiaria, comincia a circolare, viene venduta, diventa merce. Poco per volta dalla merce si passa poi alla grande corsa all'oro, dalla corsa all'oro l'oro poi si trasforma in denaro. Dico così, l'oro resta sempre un referente del denaro, attenzione, ma si è svincolato sempre di più il denaro da qualunque referente reale, per cui è nata la finanza. Quindi il denaro si è messo a circolare e nel paradigma del divenire a una velocità incredibile, figlia ormai da se stesso, cosa che Tommaso avrebbe detto è contro natura, che il denaro figli da se stesso. Eppure è questo che... Il denaro è diventato un po' il simbolo di questo tempo. Perché il denaro? Ma perché il denaro, se ci pensate, ha una qualità magica, e cioè quella di non essere nient'altro che pura possibilità, che puro futuro allo stato liquido. È l'immagine, se volete, tattile della libertà. Io posso. Se ho questo, posso comprare, posso andare, posso fare. Quindi è diventato il Dio a cui tutto si piega. Non ci fermiamo più di tanto, ma è interessante poi vedere come entra il paradigma, entra perfino nella critica, sai, come Eliana diceva, la critica della critica. Voltaire inventa lo spirito critico illuminista. Come Prometeo ruba il fuoco agli dèi. Gli dèi sono gli antichi aristocratici. Il fuoco simboleggiato dalla ragione, è il simbolo della ragione. Dice, la ragione è dalla nostra parte. Lo spirito critico denuncia il vecchio sistema, ecco una delle parole chiave che dicevamo prima, denuncia il vecchio assetto politico, istituzionale, come, oltre che come vecchio, obsoleto, come illegittimo, come arbitrario. Questo è il compito della critica. La critica viaggia con questa domanda. Chi è che dice cosa? chi dice che cosa, e cioè quali sono gli interessi, i tratti biografici di colui che sostiene una certa cosa, no? Presumendo che sia vera, quali sono i suoi interessi, in poche parole? Allora Voltaire dice, ecco, gli interessi del vecchio potere erano questi e quest'altri. Peccato che poi la critica si sia messa in moto anche lei. Da Voltaire si passa a Marx, che dice, no, siete voi, borghesi, che avete rubato il fuoco agli aristocratici, ma adesso non vi appartiene più il fuoco della ragione, cioè della legittimità, della razionalità non arbitraria, non è più vostro, appartiene al proletariato. E glielo tenta di rubarglielo. È passato questo a un altro Prometeo il fuoco. Ed è per quello che per un lungo periodo gli intellettuali erano sostanzialmente di sinistra, perché la razionalità era in qualche modo rappresentata dal Prometeo marxista. Poi è arrivato Nietzsche, che la ruba a Marx e dice, ma tu, non è, questa non è legittimità, questo è puro arbitrio, l'arbitrio del proletariato, cioè, diremmo noi oggi in linguaggio postmoderno, degli sfigati, che non avendo raggiunto abbastanza potere se la prendono con quelli che ce l'hanno. Dunque, in realtà, in mano a Nietzsche, la razionalità diventa l'ultima spiaggia del nostro pensiero, e cioè la volontà di potenza. In realtà chi parla, chiunque tenti di dire o fare qualcosa, lo fa sempre ed esclusivamente per il suo tornaconto e per esprimere la sua volontà di potenza. E questa è la cosiddetta movimento, tappa finale, autodissolutoria della critica, quando ormai non c'è più nessun luogo o ubicon system da cui guardare il mondo e pensare di essere legittimati nel criticarlo. Mi capite? Quando ogni parola critica, cioè ogni senso di razionalità ti è stato tolto, sei stato espropriato di questo fuoco, perché ormai è arrivato qualcuno che ha detto qualunque parola detta è sempre detta in nome della volontà di potenza. Dunque se io ho più potenza di te ti faccio star zitto e finisci qui. Non è che tu, la tua parola, il tuo valore, quello che tu stai dicendo ha un qualche significato reale. L'unico significato è che tu vuoi tirare acqua al tuo mulino, fine. Sentite oggi nel linguaggio televisivo, nei dibattiti, quando in realtà qualcuno che prova a proferire un giudizio di tipo morale su certe situazioni si sente dire questo è moralismo. Non c'è più legittimazione di questa parola. In realtà in mano a Nietzsche il fuoco è stato definitivamente spento. Ecco perché è finito il pensiero critico, perché ormai restano solo più individui, centri, isolati di volontà di potenza, che tentano in qualche modo di aumentare la propria potenza, e basta. E questa è la vita quotidiana nostra. Immaginate che non esiste più un senso del tempo, del futuro, perché se non ci sono più ideali, che sono stati appunto distrutti, svuotati di significato, non c'è più l'avvenire. L'avvenire, per mettersi in moto, ha bisogno di un ideale, di un orizzonte. Ma se la critica ha distrutto l'ideale e ha distrutto anche la possibilità di concepire ancora un orizzonte, che viene sempre dato in qualche modo come sfondo, sì, in linea di massimo oltrepassabile, ma che adesso non possiamo oltrepassare, no, se è già stato oltrepassato dalla critica e dire tanto ogni orizzonte è relativo, tanto non c'è niente di definitivo, a questo punto non ci resta che rimanere centri isolati di volontà di potenza che, come gli elettroni di Niels Bohr, saltano da una orbita all'altra, orbite esistenziali, sviluppando potenza. Cioè, quando noi, per esempio, facciamo una cosa o ne facciamo un'altra o facciamo un viaggio in Danimarca piuttosto che in Olanda, piuttosto che in Norvegia, siamo lì che cerchiamo di appunto fare, variare continuamente. Quando ti sposi questa piuttosto che quella, piuttosto che quell'altra, stai variando intensità di potenza, devi cambiare per provare l'emozione. E voglio vedere dopo 30 anni che ci hanno abituati, ci hanno drogati di emozioni. Cioè, e voglio vedere quando c'è il film, c'è la partita, c'è questo, c'è quello, c'è quello, c'è quell'altro, alla fine sei diventato una massa di carne emotiva, plasmabile, che ti offre l'emozione, l'ultima emozione ti adesca. Ma vedete, il tempo passa, c'è il divenire, ma non l'avvenire. Si passa da un presente ad un altro, da un'orbita come l'elettrone di Niels Bohr ad un'altra. Non c'è un disegno, non c'è il futuro. La televisione, mentre ti informa, ti intrattiene, mentre ti intrattiene, ti informa. Bisogna coniare la parola di informazione e intrattenimento, che insieme fanno infottenimento, cioè ci infottiene continuamente. E quindi, è chiaro, critica della critica, cambierà l'etica per forza, il paradigma dell'etica. E Hobbes comincia a dire, cos'è la felicità? Sentite che definizione della felicità. Minime, impedita, progressio, ad fines semper ulteriores. Un progresso impedito il meno possibile verso fini sempre ulteriori. Power after power. Lui scriveva anche in inglese. Un potere dopo un potere. Oppure quando leggi Conatus essendi di Spinoza o Leibniz, che dice, parlava di appetizio. Noi siamo monadi, è bellissima l'immagine di Leibniz, aveva già capito cosa saremmo diventati. Monadi, quindi centri isolati, senza né porte né finestre, solo collegati a un circuito interno che ci illude di intrattenere rapporti col mondo, la cui attività, il cui comportamento è ispirato dalla appetizio, cioè il continuo passaggio, ascoltate bene, da una percezione ad un'altra. È bellissima questa immaginazione. Cioè, l'importante è cambiare percezione. L'importante è mutare continuamente. Voglio dire, l'uomo era già così nel 1700, anzi nel 1500 e anzi perfino nel V secolo avanti Cristo. Il problema è che non si era mai definito così. È questo che sta cambiando. È questo che si sta prendendo, come dire, ormai si sta accomodando in questa nuova visione. Non è cambiato chissà che cosa da quel punto di vista. Ed è interessante come l'etica poi diventa, non so, pensate a Leopardi, un desiderio infinito di piacere materiale, o volontà cieca e razionale di vivere in Schopenhauer, o volontà di potenza in Nietzsche. Potenza vuol dire in realtà intensità, e per avere intensità dobbiamo sempre muoverci da un punto ad un altro, continuamente, perché l'intensità si ferma se voi vi fermate. Una definizione dell'etica. Quindi a quel punto non resta che dare la grande inquadratura metafisica a tutto questo. L'inquadratura metafisica ce la danno Hegel, che introduce il tempo e il divenire nell'essere, Nietzsche, che addirittura dice che il divenire finalmente è tutto, ed è il tutto nel senso che l'eterno ritorno non fa nient'altro che consacrare il divenire a ritornare infinitamente, bellissimo, no? È un divenire illimitato ma non infinito, perché poi ritorna sempre su se stesso, ma diviene. Praticamente Dio è il divenire, il nostro Dio è divenire, non è più essere. E poi lo stesso Heidegger, che aveva letto tutta la metafisica occidentale, secondo me in modo non corretto, perché lui dice che in realtà la metafisica occidentale nasce dall'idea di un soggetto che controlla all'inizio solo contemplando e poi manipola trasformando in modo tecnico. Ma lui vede la metafisica come questo. No, non è così. Il famoso soggetto che sarebbe nato nel 600 con Cartesio, in realtà è curioso, se si va a vedere bene, molti dicono che questo soggetto sia l'origine dell'uomo che vuole dominare tutto. È la rivoluzione industriale, è la rivoluzione francese. Se andate a vedere bene, poi, se studiano i filosofi, si scopre che la rivoluzione industriale nasce in un paese dove i filosofi, Locke, ma soprattutto Hume, avevano già dissolto il soggetto. Non è il soggetto che dà origine a questa... Anzi, il soggetto si è lui dissolto in questo paradigma, trasformandosi in atomi energetici, come già diceva Jung, percezioni. L'io non esiste, è un insieme di percezioni, questo è Jung. Una definizione bellissima per il ragazzo che vive nel web. È un insieme di percezioni. E poi l'ultimo metafisico, ma non ne parlerò perché sarebbe, bisognerebbe destinare l'ultimo metafisico che ha inaugurato veramente la postmodernità, ma su sarebbe bello discutere, è stato Deleuze. Perché Deleuze ha veramente messo in moto tutto questo sistema di idee che vi ho messo, l'ha portato alla massima potenza e ha dedicato al concetto di divenire delle pagine stratosferiche, interessantissime. Ma in pratica lui diceva cosa vuol dire divenire e rappresenta chi siamo noi oggi. Ma lui non lo faceva criticamente, lui lo faceva auspicando che avvenisse questo. Divenire vuol dire passare continuamente da uno stato di intensità ad un altro. Non vuol dire trasformarsi in qualche cos'altro nel senso di una sostanza, semplicemente intensificare le particelle, le molecole che costituiscono la nostra entità molare, lui le chiamava molecole e moli, intensificarle al punto da poter in qualche modo contemplare e esperire dentro di sé, cioè divenire, qualche cos'altro. Si può diventare tigre, ad esempio, non trasformandosi in una tigre, ma semplicemente cominciando a fare far nostra l'esperienza di quell'intensità dell'essere tigre. Provare a saltare, provare a fare qualcosa, non solo tatuarsi, non mettersi i baffi. Sapete che adesso ci sono uomini di tigre, no? Cioè, nel senso che si fanno proprio, si mettono i baffi, ma non era in quel senso che intendeva Deleuze. Anche se c'era un particolare inquietante, si era fatto crescere le unghie Deleuze, che si erano arricciate, era una cosa davvero inquietante. Come si dice, io sono pronto al divenire altro. Ecco, diventiamo altro, diventiamo continuamente altro. E questo in pratica un po' è il paradigma del divenire. È un paradigma che ci vede ormai viaggiare, esperire, cambiare mogli, cambiare amanti, cambiare sesso. Cambiare lavoro? No. Adesso no. Cambiare identità, cambiare città, cambiare tutto, no? Un po' come dei pipistrelli impazziti, no? Immaginate il pipistrello impazzito in una stanza. Certo, sulla stanza ci sono i poster qui di Londra, là di Pechino e qui di New York. Sul soffitto anche sono tatuate delle formule. Formule meravigliose che ci dicono che il divenire è da sempre e per sempre. Quella del Big Bang e quella del grande buco nero finale, che poi avrà un altro Big Bang dopo. Tanto siamo nel divenire per sempre. Siamo prigionieri di questa bella libertà, del divenire altro continuamente. E il problema è questa stanza è sbatte, non sa più dove andare. Il guaio è che c'è la finestra ed è anche aperta. Ma continuiamo a scambiarla per un quadro naif. Ora vi leggo una pagina, un poeta, secondo me un grandissimo poeta, e finisco qua. È l'inizio di La Rocca, di Thomas Stern Eliot. L'abbiamo anche già letto, questo brano. Lo abbiamo anche già letto. È un'opera del 34, credo. Pensate, scritta per l'inaugurazione di una nuova parrocchia. Ebbene, leggo questo brano, dico, questo aveva già letto, visto tutto in maniera stratosferica da genio e lo esprime da genio. Voi dite, potevi leggerci questo e andartene. Ve lo leggo alla fine. E notate che si parla di aquila e di cacciatore. L'aquila e il cacciatore sono due costellazioni. Il cacciatore probabilmente è il centauro, che localizzano un piccolo evento come l'inaugurazione di una parrocchia, pensate, sullo sfondo del cielo, che gli antichi pensavano immutabile. Si leva a volo l'aquila alla sommità del cielo. Il cacciatore coi cani segue il suo percorso. O rivoluzione perpetua di stelle configurate, o ricorrenza perpetua di stagioni determinate, o mondo di primavera e di autunno, di nascita e di morte. Il ciclo senza fine dell'idea e dell'azione. L'invenzione infinita, l'esperimento infinito, portano conoscenza del moto, non dell'immobilità. L'invenzione infinita, l'esperimento infinito portano conoscenza del moto, non dell'immobilità. Conoscenza del linguaggio, non del silenzio. Conoscenza delle parole, ma ignoranza del verbo. Tutta la nostra conoscenza ci porta più vicini alla nostra ignoranza. Tutta la nostra ignoranza ci porta più vicini alla morte, ma più vicini alla morte, non più vicini a Dio. Dov'è la vita che abbiamo perduto vivendo? Dov'è la saggezza che abbiamo perduto sapendo? Dov'è la sapienza che abbiamo perduto nell'informazione? I cicli del cielo in 20 secoli ci portano più lontani da Dio e più vicini alla polvere. Ora potete fare delle domande. Subito rispondo a un'eventuale domanda. Nel paradigma del venire c'è stato anche i progressi della medicina, e quindi ci curano il mal di denti. Non guardiamolo con la moralina. Un paradigma è un modo di vivere e di essere, che ha mille pro e mille contro. Questo non è un giudizio morale. Però io credo che, riconoscendo il grande valore del divenire, forse ricordarsi della parola essere.
Vorrei fare una piccola riflessione. Devo mettere in mano? Sento importante.
Però aspetta Gianni. Prima chiediamo se c'è qualcuno che vuole fare delle domande.
No. Una piccola domandina a me stesso. Io prima di tutto ringrazio veramente il relatore, che ha tirato fuori veramente delle questioni, sovrumane, no? Veramente grandiose, no? E poi ringrazio delle... così conosco, una volta insegnavo, non so come mi abbiamo fatto insegnare, comunque ho delle studentesse, no, che sono, che ogni tanto li incontro, due, sì. Devo parlare con due lingue?
Sì, così stai fermo con le mani.
Allora,
non
questa
è
da te.
No, tieni tutte e due.
Ecco, una volta fatta, e poi ringrazio questa stupenda, bellissima signora, no, con il bravissimo e stupendo marito, che fa venire, no, queste situazioni che ormai in Italia dov'è che si sente parlare di essere, di... devo tenerlo vicino. Cioè, dov'è che in Italia si sente parlare di essere, di venire, verità, no? Penso che questo potrebbe essere il Parlamento italiano, se gli italiani avessero un po' di cognizione, no? Ecco, una volta, finite queste doverose, no? Ecco, il discorso veramente che ho sentito, naturalmente può non, all'interno della filosofia, no? Tutti i discorsi che abbiamo sentito sono veramente all'interno della filosofia. Ma uno si chiede, ma cosa c'entra la filosofia con la tecnica, con l'infelicità, con le persone che piangono, con... C'entra per alcuni, come dire, noi, il nostro mondo, no? È all'interno del mondo creato dalla elaborato da Platone e Aristotele, che si chiama il mondo dell'ontologia, no? Non lasciamoci fuorviare dalle parolone, no? L'ontologia deriva da on, no? Che vuol dire semplicemente logos e discorso, discorso su ciò che è. Ma ciò che è Walter, è il tennis, è la struttura economica dell'America, è Eliana che parla del linguaggio in modo bellissimo, no? Quindi ciò che è il tutto. Quindi la filosofia dall'inizio non è che voglia spiegare, no? Perché ho mal di pancia, perché il mio amico è stupido e la mia cugina invece è bella. No, vuole darsi una spiegazione della totalità, dell'infinità delle cose, no? Ecco, qui siamo entrati veramente nel centro del discorso filosofico e Platone è il responsabile di questo mondo, perché pensa che quindi la totalità delle cose è un epamphoterixein, non spaventare delle parole, non spaventare di queste parole, sia è un dibattersi, no, tra l'essere e il nulla. Allora, ogni cosa, dai sogni che ha fatto Banaudi ieri sera, dalle parole di Eliana, no, ogni cosa è un dibattersi, no, tra l'essere e il nulla. Ma per la prima volta cosa vuol dire il nulla? Vuol dire l'infinitamente altro da tutto ciò che è. Sia l'infinitamente altro da tutto ciò che esiste, che appare, no? E quindi l'uomo incomincia a morire pensando di andare nel nulla, ossia nell'infinitamente altro, no? E quindi il dolore e la morte, dirà Aristotele, sono le cause per le quali l'uomo incomincia a pensare, incomincia a ragionare, no? E dirà uno che solitamente non viene messo nella filosofia, no? Un poeta, ma che è un grandissimo filosofo, no? Che si chiamava Eschilo, no? Dirà in una tragedia, nell'Agamennone, no? Se l'uomo vuole togliersi dal dolore che rende folli, deve scacciarlo con verità. Usa questo termine, no? Che è stato evocato, no? Che viene detto non alexia, la verità, ma episteme. Ossia, se l'uomo che pensa che le cose, no, arrivano dal nulla e vanno nell'essere, e lui dall'essere le conduce nel nulla, quindi sono la massima imprevedibilità. Che cos'è di più imprevedibile pensando a qualcosa che arriva dallo sconfinato ignoto? Quindi tu sei in balia di questa cosa. Però Platone dice anche che ogni persona o ogni ente personale, ogni produzione che lui chiamava poiesis, è un far passare le cose dal nulla all'essere e dall'essere al nulla. Quindi un farle sorgere e distruggere. E l'uomo è anche lui, è anche una persona, un ente, no? Che pensa che esistì per tantissimi anni, non era nulla, poi è nato e poi sparirà nel nulla. E quindi diventerà nulla. Andrà nell'infinitamente altro da ciò che è. Quindi si crea un'angoscia spaventosa di questa situazione, no? Qual è il rimedio, dice? Il rimedio è la verità, che chiamavano episteme. Epi vuol dire stare su, steme vuol dire stare sempre fermo. Allora, se io riesco a trovare un qualcosa che sta sempre fermo di fronte a quello che diceva Banaudi, no? A quello che continuamente va dal nulla all'essere e dall'essere al nulla, allora io ho trovato il rimedio, non divento pazzo, non divento folle, non sparirò nel nulla. Questo è il problema dell'uomo. È la chiamata appunto episteme, nel senso la chiamata verità di tutti gli esseri. Se io ho questa verità cosa vuol dire? trovare uno sguardo, no, che raggiunge l'essere, e l'essere è il tutto, no, dove tutti gli enti, no, i ton di questo essere, non spariranno, non faranno la fine del nulla, ma verranno salvati, dirà Eschilo, no? E poi verranno seguiti. E quello che diceva Banaudi, l'episteme è durata fino al 1800, no? Però dirà Nietzsche, ma bravo, il rimedio è peggiore del male, perché? Perché quello che l'uomo occidentale non ha mai messo in discussione è che lui è un transeunte, un divenire, è uno che parte dal nulla, va nell'essere e poi sparisce. Ti ricordi mio cugino? Sì, è morto, non c'è più. E dove è andato? È morto. Ti ricordi quella moto che aveva? Dove è andata? È distrutta, è morta. Ossia, tutte le cose della terra muoiono. Come dire, l'uomo non si rende conto, no? Che in questa dimensione rende tutte le cose nulla, perché distrugge tutto. Allora, arriva questo episteme che vorrebbe salvare gli enti dal nulla, no? Ma Nietzsche dice, ma come? No, è impossibile, perché il rimedio è peggiore della malattia. Perché vediamo che Banaudi, Eliana, Gianni, loro sono, come dire, soggetti che divengono, che creano. Ma allora se c'è un episteme che copre già l'assoluto essere, dov'è l'uomo che crea? Non esiste il divenire. Ma l'uomo non mette mai in discussione il divenire. Prima ero giovane, poi che è successo? Poi sono diventato più anziano, poi più vecchio e poi sono morto. Questa è la normalità delle cose, no? E allora Nietzsche dice, non è che Nietzsche faccia tanti discorsi, no? Dice, se esiste un Dio, quindi un episteme, no? Allora cosa dovrei ancora creare? Non c'è più nulla da creare. Quindi il Dio... Aspetta un minuto, sono arrivato al centro. Allora, questa è una cosa difficile.
No, perché c'era Mattarella che mi faceva così.
Sì, vabbè. Non ho parlato prima. Allora, se non c'è più nulla da creare... Allora non può esistere il Dio, non può esistere l'episteme, non può esistere una verità che dia garanzia al tutto. Adesso questa verità che cos'è? La tecnica. La tecnica, come diceva Banaudi, è la infinita capacità di soddisfare desideri umani. Ma l'uomo che cos'è da sempre? No? Cosa ha voluto essere l'uomo da sempre? Godere, padroneggiare le cose e assimilarsi a Dio. Essere immortale. Cosa vogliamo fare alla fine? Diventare immortali. La tecnica, in un certo senso, garantirà questa situazione. Ti farà godere dal mattino alla sera, ti darà una potenza immane sulle cose, però questo paradiso della tecnica arriverà a quale situazione? La tecnica, la scienza è ipotetica, tutto ipotetico. Quindi ti mancherà la famosa parolina con la quale è iniziato il discorso dell'Occidente, la verità, perché tutto ti potrà sparire da un momento all'altro. Tu sei diventato un Dio, però incominci a angosciarti, perché un secondo dopo tutto può sparirti, perché è tutto ipotetico. E allora, adesso questo veramente finisco, no? Come dicevo a una bellissima signora all'inizio, no? Se noi intraprendessimo il sentiero del giorno, immaginiamo che questo che hanno discusso loro è il sentiero della notte, dove noi, qualsiasi cosa facciamo, moriamo. Tutte le cose che creiamo muoiono. La tecnica sarà l'ultimo Dio, ma morirà anche essa, no? Cosa ci rimane? Nulla. Ma se noi già da sempre fossimo già l'eterna gioia dell'essere, fossimo eterni, dove vanno le cose se sono nell'essere? Dove vanno? Se l'essere è il tutto. Se, come dire, l'uomo non fosse così come ci immaginiamo, no? Una volontà che ci dà degli strumenti per raggiungere dei fini. E su questa china siamo arrivati alla tecnica. Ma se l'uomo fosse di tutt'altra natura, di tutt'altro spessore, fosse già da sempre salvo, non c'è nessuna religione, nessun Dio. Io dicevo una bellissima signora, ma non devi angosciarti, tu sei già molto superiore a tutti gli dèi che la tradizione occidentale ha inventato. Tu sei la gioia eterna dell'essere. Dicevo a una signora che diceva, se non venivo qua piangevo. E allora se, come dire, la soluzione fosse questa, soluzione ma non perché la dice Gianni, ma perché è già da sempre presente nell'essere. La verità non può essere la capacità di un singolo che arriva alla verità, non sarebbe verità. La verità è già il tutto. Boh, scusate se... No, ma c'era Walter che diceva...